Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di Passione a 300 all'ora. Chi vi parla per la centesima volta è Andrea Ettori e qua con me c'è per la centesima volta Federico Benedusi. Ciao Fede.
Ciao Andre, per la centesima volta ben ritrovati.
Podcast numero 100, lo avete capito, ve l'avevamo anticipato settimana scorsa, siamo arrivati in tripla cifra, per noi è un grandissimo orgoglio. Viva Drop the Gate, come mi suggeriva Federico, cerchiamo di raccontarvi il mondo del motocross e del supercross nel modo migliore possibile, aiutati sicuramente anche dalle tante gare che ci sono sia nel mondiale che negli Stati Uniti. Noi siamo qua appunto sempre per cercare di informarvi su tutto. Ci trovate su Spotify, ci trovate su p300.it, poi ovviamente i social, il mio e quello di Federico, per ogni novità. Fede, tanta roba, 100 podcast.
Eh sì, dai, vi abbiamo un po' rotto le scatole, ma andremo avanti ancora a lungo, speriamo, raccontarvi questo bellissimo sport di cui siamo follemente innamorati, che sia Europa, che sia America, non fa differenza, trattiamo tutto allo stesso modo. È una passione che almeno io ho avuto da piccolino, Andrea è arrivato un po' più tardi, ma sempre con la stessa passione, sicuramente. A questo livello siamo perfettamente alla pari, tu che dici?
No, beh, chiaramente tu sei l'anima storica e sicuramente quella più sul pezzo per quanto riguarda il sito e la trascrizione delle gare, quindi sotto questo punto di vista sei il plus per quanto riguarda il motocross e il supercross. Ecco, io come dicevi giustamente te, mi sono avvicinato qualche anno fa dopo aver visto le gare soprattutto dal vivo, ecco, quindi è stata una cosa che mi ha preso subito, ecco, vedere tutti i ragazzi impegnati insomma in queste gare nel motocross, vederlo dal vivo è spettacolare ed è tanta roba. Sarà il centesimo di una lunga serie, come dicevi tu, vi annoieremo ancora per tanto tempo, però sia il mondiale che il supercross in America e il national sono sempre ricchi di grandi storie, di grandi gare, di grandissimi piloti, e quindi ci sembra giusto essere qua appunto per dirvi tutto quello che succede e raccontare questo meraviglioso sport, come vi diceva Federico qualche secondo fa. Fede, come tu avevi anche anticipato nell'ultimo podcast, e partiamo, ma prima di partire mi è venuta in mente un'altra cosa molto molto bella, visto che eravamo partiti settimana scorsa con una notizia drammatica, questa volta lo facciamo invece con una notizia positiva, perché Thomas Kjær Olsen si è risvegliato dal coma, Fede, dopo l'incidente appunto di qualche giorno fa. Federico ha scritto un po' delle sue condizioni su p300.it, adesso se non ho letto male tornerà anche in Danimarca tra qualche giorno per essere a casa e per recuperare dal forte trauma cranico di cui è stato vittima, però Fede, insomma, una bella notizia dopo tanto spavento.
Sì, ovviamente sarà un processo di recupero lungo, perché la botta è stata molto importante, però si è risvegliato, è in condizioni stabili, credo sia già tornato a casa in realtà, però sarebbe comunque imminente la cosa, e insomma auguriamo una pronta guarigione a Thomas Kjær Olsen, che è stato un bel protagonista di questo campionato finché c'è stato, e speriamo di rivederlo direi nel 2023. Non penso che i tempi verranno accelerati più di tanto, poi insomma il mondiale è molto lungo, se dovessimo rivederlo già quest'anno tanto meglio,
però con queste botte è giusto l'importante, prendersi i giusti tempi.
Sì,
ecco.
Sì, l'importante insomma che tutto sia andato bene.
Iniziamo a parlare di quello che abbiamo visto nell'ultimo weekend, e mi riferisco a Denver, al penultimo appuntamento della stagione del Supercross. Fede lo aveva dichiarato scorsa settimana, il nostro podcast numero 100 sarà quello della festa di Eli Tomac, e infatti è stato così, perché Tomac ha conquistato il titolo, il primo con Yamaha, dopo il suo passaggio appunto da Kawasaki a Yamaha. Nel Supercross l'ha vinto in casa, quindi l'ha vinto in mezzo alla sua gente, e questo successo obiettivamente lancia Tomac ancora di più nell'Olimpo, insomma, del supercross americano, e lo consegno, insomma, proprio alla storia, ecco Fede, perché come poi dicevo io anche sui social a inizio stagione si parlava soprattutto di Cooper Webb e Ken Roczen come grandi protagonisti, grandi favoriti per il titolo. Su Tomac c'era un leggerissimo dubbio, perché il cambio di moto e comunque anche un 2021 non eccezionale. Tomac ha messo d'accordo tutti e ha conquistato il trofeo più importante, ecco.
Sì, ti è passato sotto casa, tra l'altro, si è sentito.
Si è sentito, non era Tomac, però probabilmente non è Tomac.
Tomac è tornato sul suo trono, è il pilota più vincente in attività di gran lunga, è uno dei più vincenti di sempre alla fine, perché gli manca anche poco per arrivare alle 100 vittorie assolute in carriera. Da professionista potrebbe farcela anche già nel National, chi lo sa, qualora dovesse già ammucchiarne un po', che gliene mancano 5 se non ricordo male. E, insomma, è stata una stagione iniziata in maniera un po' tentennante, forse nei primi due round, poi è diventata trionfale, perché comunque è riuscito a mettere insieme 7 vittorie, una grande costanza. Ecco, quello che ho fatto notare io sabato sera è che sostanzialmente la Yamaha cioè, è stato un passaggio che ha fatto sì che anche quei pochi punti deboli che gli riconoscevamo e di cui abbiamo parlato abbondantemente in due anni di questo podcast, sono venuti meno. Aveva il problema delle partenze e quest'anno, tutto sommato, ne ha sbagliate ben poche. I problemi, diciamo, psicologici nel saper rimediare a situazioni difficili, come potevano essere quelle derivanti dalle partenze stesse, che in Kawasaki erano diventate davvero un problema, al di là del titolo vinto nel 2020. Quest'anno sembrerebbe essere tutto scomparso. È stato impeccabile praticamente in ogni occasione, e ha corso queste ultime due gare anche un po' sofferente, perché a quanto pare la botta al ginocchio nella heat di Atlanta si è fatta sentire anche più di quanto non abbia dato a vedere, visto che tra l'altro salterà anche l'ultima gara di Salt Lake City per recuperare al massimo per il National. Quindi è un Tomac che si pone come un pilota ormai quasi infallibile a livello di supercross. Io ho aggiunto, non è imbattibile, perché lo abbiamo visto quest'anno, cioè ha vinto meritatamente, ha vinto con margine, però gli avversari non mancano. Gli avversari in grado di batterlo comunque ci sono. Complessivamente però ora bisogna dire che Tomac è il più forte, cioè, come lo dicevamo di Webb l'anno scorso, perché a livello fisico, a livello mentale, magari non tecnico, però in generale aveva un qualcosa in più. Adesso che Webb deve un po' ricalibrarsi e rimettersi a posto dal punto di vista fisico, sicuramente il riferimento assoluto è Eli Tomac. Ed è il campione e se l'è meritato al 110%.
Lui ha usato una parola nelle interviste post-gara che io e te abbiamo usato già da inizio stagione, quando l'abbiamo visto competitivo su Yamaha, che è rigenerato. Ed era proprio la sensazione che avevamo avuto immediatamente quando lui ha preso in mano la Yamaha, ecco, dopo un primo adattamento che è stato più lento rispetto a quello che Jason Anderson ha avuto con Kawasaki. Anderson è stato subito più immediato, più veloce con la moto che era di Tomac. Tomac ha avuto un processo leggermente più lento, proprio non di tanto, però leggermente più lento, però la sensazione è che fosse davvero un pilota diverso rispetto a quello del 2021. Quello che Tomac è stato veramente bravo a fare in questo campionato del Supercross è anche saper sfruttare davvero tutto quello che è successo intorno a lui, nel senso che Roczen, che dopo la prima vittoria ad Anaheim si è sostanzialmente autoeliminato, abbiamo visto come è andato a finire. Webb con i suoi problemi, Anderson che è stato anche sfortunato, però nel momento in cui c'era da batterlo lo ha fatto, e quindi Sexton, spesso gli errori se li è cercati lui però Tomac ha sempre saputo essere subito pronto lì a sfruttarli. Ha proprio vinto un titolo a 360 gradi, cioè partendo bene, come ricordava Federico, e non era assolutamente scontato, vincendo tante gare, battagliando soprattutto con Anderson nei momenti in cui serviva essere anche un po' duri, sfruttando gli errori degli avversari o anche le assenze dei suoi avversari, quelli che dovevano essere più accreditati, e l'ho detto all'inizio podcast, parlo di Ken Roczen e di Cooper Webb, e di fatto ora si candida chiaramente anche lui a essere stracompetitivo anche nel National. Detto questo, ripeto, 12 mesi fa il titolo di Tomac questa stagione non era assolutamente scontato nel Supercross, è arrivato e va onore a lui, è assolutamente d'accordo Federico quando dice che in questo momento il punto di riferimento è assolutamente Eli Tomac, credo che non ci sia nient'altro da aggiungere, ecco, solo che fare ancora i complimenti al pilota americano.
Nessunissimo dubbio, assolutamente. Poi l'avere vinto il titolo in casa sua ha dato qualcosa in più. Io sinceramente, in una ventina d'anni che seguo il Supercross, una bolgia come quella di Denver, quando è caduto Sexton e Tomac è passato al comando, io non l'ho mai sentita, sinceramente.
Tra l'altro se l'è goduto di più, perché nel 2020 aveva vinto il titolo con gli stadi chiusi.
Sì, esattamente, nella bolla di Salt Lake.
Esatto, quindi questo è proprio stato il titolo.
Sicuramente tutta un'altra cosa.
Se l'è goduta veramente al 100%, poi ovvio, quando corri nel giardino di casa con le persone che ti vogliono bene, che ti sostengono, è ovvio che il successo, la vittoria, prende un altro gusto, un altro sapore, ecco, quindi... diciamo che è la cornice perfetta per una stagione davvero strepitosa, e forse lo stesso Tomac non si sarebbe nemmeno lui immaginato, sperava sicuramente, però di avere un epilogo così bello e così importante. Chi Fede continua comunque a essere davvero molto molto competitivo, e chi poi, l'ho scritto su Twitter, ci ragioneremo a stagione conclusa, quindi dalla prossima settimana, perché l'approfondimento che merita il 2022 di Jason Anderson deve essere fatto alla grande, perché Anderson davvero sta facendo, e lo ribadiamo ogni podcast, però non è scontato, sta facendo una stagione eccezionale.
Beh sì, l'abbiamo ripetuto più e più volte, è arrivata anche la terza vittoria consecutiva.
Sei vittorie.
Sicuramente. Anderson. Com'è?
Sei vittorie.
Sì. Sei vittorie, tre consecutive, se non ricordo male, tra l'altro tre vittorie consecutive non le aveva mai fatte in tutta la sua carriera, quindi un altro extra per questa stagione eccezionale di Anderson, appunto. È il favorito ovviamente anche per sabato, per conquistare anche una quarta vittoria consecutiva, con la quale salirebbe a 7 a pari di Tomac, quindi...
Tenendo conto che Tomac appunto non ci sarà.
Esattamente, io sono dell'idea comunque che il 2022 non sia finito.
No, chiaro, noi parliamo ovviamente solo per quanto riguarda il Supercross, e poi ovvio che il National, tu lo so come la pensi su Anderson per quanto riguarda il National.
Insomma, ha corso il Supercross migliore della sua carriera, nel National ha tanti conti in sospeso. Io penso che un Anderson così, caricato anche dalla presenza magari di qualche nome
illustre
che sappiamo, tra l'altro non abbiamo ancora parlato del secondo che si è aggiunto, perché ci sarà Tony Cairoli, ma ce ne sarà anche un altro che in America un qualcosina ha vinto, e insomma questo potrebbe dare anche a Anderson un qualcosa in più, il fatto di mettersi in mostra. Poi ragazzi, c'è sempre un motocross delle nazioni negli Stati Uniti, sì. Gli americani si sa quanto ci tengano, Anderson sicuramente vorrà essere della partita Red Bud, per essere della partita Red Bud devi fare un National convincente, e io sono dell'idea che Anderson lo possa fare, perché comunque le capacità le ha, non è mai riuscito a vincere, ma è sempre stato comunque un pilota veloce e da prime posizioni. Quindi penso che terminare bene questo Supercross e arrivare in salute al National dopo queste tre settimane di pausa, quello che saranno, insomma, anche il numero 21 quest'estate sarà da tenere d'occhio, che perché poi Kawasaki ha perso il pilota che doveva essere un po' il riferimento anche e soprattutto nell'outdoor, visto che Cianciarulo a quanto pare non ci sarà, quindi avrà anche una responsabilità in più dovuta al guidare la sua squadra anche nel motocross.
Sì, però questa cosa abbiamo visto che non lo mette assolutamente in difficoltà, e anzi probabilmente gli dà ancora più motivazione. Poi insomma, adesso è un pilota d'esperienza, pilota che è un campione, ha vinto. Obiettivamente credo che il portare, ecco, tutta una struttura insomma da solo in pista non sembra gli stia pesando affatto, anzi probabilmente l'assenza di Cianciarulo, per come è nata questa stagione, per lui è stata forse anche una mancanza, Fede, perché chissà, un Cianciarulo comunque in forma probabilmente avrebbe potuto mettere in difficoltà anche lo stesso Anderson, anche se, ripetiamo, l'Anderson visto in questo 2022 è clamoroso, però poteva anche essere un aiuto nei confronti di Tomac, ecco, tenendo conto che obiettivamente invece Tomac ha corso da solo Yamaha.
Sì e no, perché comunque Cianciarulo ha iniziato la stagione già malconcio.
Sì, sì, chiaro. Io parlo di un Cianciarulo che doveva essere in condizioni accettabili, ecco.
Al di là dell'infortunio di San Diego, Cianciarulo avrebbe iniziato la stagione partendo molto ad handicap, e anche se fosse riuscito ad arrivare al 110%, sarebbe partito già con molti punti di svantaggio e probabilmente avrebbe dovuto, non dico aiutare Anderson, però insomma in caso di necessità sarebbe stato invitato a non mettergli tanto i bastoni tra le ruote, credo. Certo. Poi il motocross sappiamo che è sempre uno sport molto individuale, anche all'interno delle stesse squadre a volte, quindi davvero non si può mai dire. Certo sarà una bella mancanza a livello di national, perché Cianciarulo è un pilota che nel national è sempre andato fortissimo e quindi è uno dei piloti più completi negli Stati Uniti, quindi la sua assenza in Kawasaki si farà sentire. Speriamo che a tal proposito Mark Sensti faccia un buon lavoro in attesa poi dell'ufficialità del suo arrivo in Kawasaki. Potrebbe essere un buon outsider anche Anderson, certo, quest'estate.
Sul podio a Denver insieme a Anderson gli altri due piloti che in questa parte di stagione si stanno confermando competitivi: Malcolm Stewart è secondo, lo è stato in maniera piuttosto regolare comunque durante tutto l'anno, anche se, come ricordava Fede nell'ultimo podcast, per quello che abbiamo visto in pista i podi ottenuti sono troppo pochi. Marvin Musquin invece, si collega un po' al discorso che facciamo sempre 7 giorni fa, sta salutando KTM, correndo bene, è salito sul podio ancora una volta, e tra l'altro Malcolm Stewart con il secondo posto per ora è riuscito anche a passare Barcia in campionato, e ora ha 4 punti di vantaggio da gestire per consolidare il terzo posto a Salt Lake. Fede, insomma, Stewart e Musquin in buona forma, ecco.
Sì, fa specie pensare che i 4 inseguitori di Stewart in classifica abbiano tutti più podi di lui.
Sì, lui è stato molto regolare comunque.
Sì, 3 secondi posti solamente, insomma, tanta roba anche per lui, visto che si è presentato all'inizio di questa stagione con una sola top 3 in 450, quindi sicuramente è già un grandissimo progresso, però per quanto visto in pista Malcolm meritava anche qualcosina in più. Sicuramente adesso si è messo in una posizione buona per il terzo posto, più 4 su Barcia come hai detto tu, devo aggiungere più 8 su Musquin, perché anche lui per la condizione mostrata in questa seconda metà di campionato sicuramente non deve essere escluso.
Sì.
È un terzo posto che sarebbe davvero clamoroso per come si era messa la stagione nella sua prima metà. Insomma, dovremo anche capire cosa farà Marvin dopo questa stagione, perché lascerà KTM, questo pare sicuro, però lascerà anche le corse? Non si sa. Sappiamo che i programmi ufficiali delle case coinvolte sono per lo più pieni, però poi c'è un punto di domanda su quella casa giapponese che a quanto pare sta uscendo dalla MotoGP.
Ma lì ho seri dubbi anche che abbia voglia di uscire dalla MotoGP per tornare al motocross o supercross, ho seri dubbi, ecco.
Non lo so, non poniamo limiti alla provvidenza.
No, guarda, su Suzuki Fede non ho fatto nessun non voglio avere più nessuna aspettativa, perché
è una sofferenza.
No, sono ore molto, molto complicate, quindi Suzuki è bello, guarda, sarebbe stato l'argomento finito questo passaggio su Moschen, ecco, speriamo che Antranf riesca a confermarsi in ottava posizione in campionato, perché sarebbe un risultato comunque eccezionale per i mezzi che ha a disposizione, insomma, per quello che ha fatto lui. Ne avevi parlato tu, Fede, se non mi sbaglio, non meno di due o tre podcast fa, della stagione che sta facendo Antranf, quindi
sì.
Sperare che Suzuki, insomma, abbia voglia di, io andrei a pregare in chiesa che fosse vero, però obiettivamente, ecco, insomma, non pongo nessun tipo di aspettativa su Suzuki, perché insomma quello che ha fatto anche in queste ore è abbastanza evidente, chiaro.
Dopo, tornando a Moschen, al discorso che può essere sul mercato, c'è sempre un rumor riguardante Beta che voleva farsi anche un team ufficiale negli Stati Uniti.
Però poi anche lì bisogna che decidano bene che passi vogliono fare, perché anche nel mondiale fortunatamente hanno Van Orebeck che riesce insomma a tenere un po' su tutto, però sai, sono quei rumors che poi devono anche essere concretizzati nel modo migliore, ecco, perché se devi presentare anche negli Stati Uniti bisogna che lo fai nel modo migliore.
Diciamo, poniamo tutte le ipotesi, perché alla fine su Moschen non ci sono notizie, nel senso, lui sa che lascerà KTM, ma non si sa che cosa farà, se farà. E dopo, a tutto questo, dobbiamo aggiungere anche il progetto Triumph.
Sì, è vero, questo sì.
Che è partito, di cui non si parla da un po', però, insomma, quanto ho letto, c'è ancora, nel senso, è qualcosa di concreto, qualcosa che si farà. Quindi il fatto che Moschen non parli tanto del suo futuro lascia aperta qualsiasi porta. Io sono molto curioso, anche perché insomma Moschen ha una certa età, ha vinto tanto ma non tutto, perché in 450 di titoli siamo a quota zero, e quantomeno lo stimolo di una sfida un po' diversa per concludere la sua carriera, secondo me potrebbe ancora averlo, visto che sta dimostrando di essere in forma e di avere ancora la velocità per mettere a segno buoni risultati. Quindi anche lui nelle prossime settimane attendiamo qualche notizia.
Vabbè, insomma, nelle ultime sei gare è andato a podio 5 volte.
Mica poco, eh?
Esatto, cioè, obiettivamente al netto di quello, anche guardando l'anagrafe, però se pensiamo a chi KTM schiera poi nel National, deve essere anche un
non deve sono part-timer.
No, sì, però non deve diventare secondo me un problema, perché se io fossi un team manager e so che Moschen in questo momento è libero, quello che stiamo vedendo di Moschen, che stiamo vedendo oggi, è un pilota assolutamente da provare a portare a casa. Non vorrei che questo silenzio potesse anche essere legato a un qualcosa di clamoroso che potesse riguardare KTM nel mondiale, però.
Io
cioè,
due righe conto in che quell'articolo, io due righe in quell'articolo le ho buttate lì, poi ovviamente esatto. Ho citato che si tratta di Fanta Motocross, però
silly season,
mai sapere.
Però esatto, è ovvio che KTM, la casella 450 del mondiale è vuota. Erlings ha provato in queste ore, mentre vi stiamo parlando, c'è il consulto medico, quindi sappiamo che l'operazione al tallone non è andata come speravano, i tempi di recupero non sono quelli che si auspicava KTM e tutto l'entourage di Erlings, e anche Erlings è un grosso punto di domanda, ma veramente grande punto di domanda, di capire cosa farà anche lui. È strana comunque che KTM, insomma, al netto del part time, come ricordavi tu, di Dungey e di Cairoli, insomma, ha in casa in questo momento un Moschen che è obiettivamente il loro pilota migliore ora, e non decida di proseguire con lui da una parte o dall'altra dell'oceano, e gli preferisca poi sappiamo che Moschen aveva deciso di lasciare KTM già da il giorno 1 di questa stagione,
No, beh, ma è, torna anche all'anno scorso.
Esatto, esatto.
Honda.
Però obiettivamente tenendo conto che i contratti si possono fare anche in 5 minuti, adesso io la banalizzo, però non credo che a quei livelli se uno ha voglia di fare qualcosa insieme a un altro ci possono essere dei problemi particolari. Musquin può essere una carta da giocare per KTM, ripeto, da una parte o dall'altra dell'oceano. Fanno correre Danzig, perché con tutto rispetto, però sono 4 anni che non corre, quindi
2017,
quindi cioè, poi vediamo, è la parte sicuramente molto KTM è sicuramente una parte davvero molto interessante di questo, di questa stagione.
La questione Musquin, secondo me, lo dicevamo già inizio stagione, lui sapeva già che il National non l'avrebbe corso e quindi ha fatto gioco forza, non è stata definita nei minimi dettagli, ma ne sono abbastanza convinto, ha fatto una preparazione diversa.
Chiaro, come il discorso di Hunter Lawrence tipo.
Quindi difficilmente penso che possa presentarsi al via del National per correrlo tutto, ma anche perché resto altrettanto convinto dell'idea che la Kawasaki ufficiale, la diciamo seconda Kawasaki ufficiale full time, visto che non dovrebbe esserci Webb, la guiderà un pilota olandese. Questo io te lo scrivo qua, ne sono abbastanza convinto. Musquin paradossalmente potrebbe preferire correre nel mondiale, eventualmente,
sì.
Restando sempre nel Fanta Motocross, però allora in MXGP non ha mai corso, quindi potrebbe avere lo stimolo.
Esatto,
potrebbe avere lo stimolo di dire,
non penso abbia problemi di adattamento, ecco.
Dice, io sono due volte campione del mondo, però in MXGP non ho mai corso, mi posso togliere questo sfizio senza pressioni particolari, perché ovviamente il campionato non se lo giocherebbe. Non se lo giocano neanche i piloti che ci sono in pista adesso, quindi figurati se se lo va a giocare Musquin. Però questo potrebbe comunque essere di stimolo, visto che insomma, il rapporto con KTM è ottimo, cioè, non è che si lasciano male, anzi abbiamo visto elogi su elogi per questo decennio di successi e tutto quanto.
Poi insomma lui è anche un pilota Red Bull, quindi
insomma
lì può fare la differenza. Lo è anche Roggen, per carità, pilota Red Bull, però in questo caso Musquin insomma lo è ancora di più, tenendo conto che il contratto con KTM, sapete bene cosa lega Red Bull e KTM, ecco.
Insomma, e paradossalmente le strade per Musquin sono davvero infinite.
Guarda,
da tutti questi nuovi progetti a qualcos'altro con KTM, così a sorpresa, last minute, insomma, vediamo. Io non penso che smetterà.
No, sono d'accordo anch'io con te. Obiettivamente, Fede, allora, KTM è sicuramente stata sfortunata con gli infortuni, probabilmente col fatto che Webb già da inizio stagione non era il Webb che tutti noi ci aspettavamo, però la situazione che ha KTM ora nessuno di noi crede se la sarebbe aspettata, perché se adesso andiamo a fare una lista di piloti che comunque part time, non part time, comunque insomma KTM si ritrova Cairoli e Danzig per due gare, Musquin per il discorso che abbiamo fatto adesso, punto di domanda, Erlings, punto di domanda, Cooper Webb, punto di domanda, insomma nomi tutti stra importanti, perché tra questi più c'è il problema Fede della 250 negli Stati Uniti,
sì. Aggiungiamo cioè
esatto, più c'è il problema della 250.
Il National quasi sicuro non lo farà, abbiamo Plessinger che torna da un infortunio e non sai come sta. In 250 c'è Volland infortunato, stanno cercando, pare, un pilota da far correre anche in 250. Nel mondiale sono senza moto, hanno subito anche una sciagura, poveretti, perché Hofer, lo ricordiamo sempre.
Cosa è successo?
Ricordiamo sempre con piacere, misto dispiacere, ecco. C'è Vial che ha già un contratto per andare in MXGP l'anno prossimo. Insomma, è una situazione in KTM che non si sarebbero mai immaginati. E stanno cercando, cioè, nonostante tutto, stanno cercando di trarre il massimo. perché mantenere un hype così sulla propria squadra nonostante tutti gli infortuni, cioè vuol dire che hai una forza e un potere che poche altre case possono vantare di avere. Quindi io dico che sarà un'estate ancora molto molto interessante, l'abbiamo già detto tante volte ma lo ribadiamo, cioè il National quest'anno deve essere seguito ma con tre occhi, neanche con due, perché poi magari Dungey no, perché vabbè, 5 anni che non corre, torna un po' per divertimento, ma se il siciliano salta in mente, cioè che se fa 2 round e va forte,
si fanno ancora gli altri,
se gli salta in mente di correre ancora, cioè, ma il Cairoli che abbiamo visto fino a Riola l'anno scorso, cioè, ma te capisci che nel National è uno che può andare forte? Non lo so, cioè, a me viene da ridere, ma è una cosa che va seguita, è una cosa che va seguita perché c'è tanta attenzione dietro, gli americani, poi ripeto anche questo concetto, organizzano un'azione a casa loro a fine settembre, quindi di cose da vedere ce ne sono, cioè sarà una stagione del National importantissima. E aggiungiamo anche un'altra cosa, che ci sono 2 campioni in carica che non sono americani.
Sì, è vero, tu lo ricordi.
Questo
spesso.
Al di là dell'anniversario dei 50 anni del National, però questi hanno 2 campioni in carica che non sono americani, ma per chi conosce un po' la storia del motocross americano, questo è uno smacco, ma di quelli terribili. Quindi i temi sono tantissimi per questo National, e da fine maggio, insomma, cominciano nel weekend della 500 miglia di Indianapolis, ma già il giorno prima in California ci saranno delle gare da seguire, perché vero, sarà un National di quelli stellari.
Assolutamente, è vero, hai perfettamente ragione, sottoscrivo tutto quello che hai detto. Fede, passiamo alla 250, perché qua ci aspettavamo, tu meno, perché lo stai ripetendo da diverse settimane e i risultati di Hunter Lawrence ti stanno dando ragione, però obiettivamente ci aspettavamo che a Est, nella East Coast, Christian Craig potesse anche lui festeggiare a Denver. Non è così, anzi è arrivato il terzo successo di fila di Hunter Lawrence, con Craig che ha chiuso in terza posizione dietro anche a Mosiman. Ora tutto si deciderà in quel di sotto di City, dove ci sarà anche lo showdown e quindi dove anche Hunter Lawrence avrà il fratello Jack, già campione della West Coast, come enorme alleato. E i punti comunque sono ancora abbastanza importanti, perché Craig è a 215, Hunter Lawrence è a 197. Adesso però quello che tu, Fede, hai sempre detto, cioè Hunter Lawrence quando andrà in forma, perché la sua preparazione non era stata incentrata a fare la East Coast, quando andrà in forma diventerà molto molto competitivo e sarà un problema per Craig. Effettivamente è andata così.
Siamo a 3 su 3, notevole direi, ormai come ho scritto anche sui social dopo le gare di Denver, ormai Lawrence è un pilota americano al 110%, nel senso che è completo per il motocross, per il background che ha sempre avuto, però adesso è anche un pilota da supercross, ormai con 3 vittorie consecutive e per come le ha ottenute direi che non ci sono più dubbi. Hunter è un pilota che andrà avanti nella sua carriera anche nel supercross, gode dell'appoggio di un team eccezionale, può allenarsi insieme a un autentico fenomeno che è suo fratello, è un pilota che vincerà tutto, non ho problemi a dirlo, e penso che sia una previsione anche troppo facile da fare, però anche Hunter c'è, è un pilota che potrà garantire grandi risultati in ogni contesto, e se fino all'anno scorso avevamo dei dubbi, adesso direi che non ci sono più. Un pilota che ha vinto 4 gare in questa stagione, 3 di fila, e come le ha vinte, perché Craig sì, doveva batterlo sabato per chiudere la partita, l'ha messa un po' sul duello e alla fine Craig è quello che è caduto e è dovuto recuperare. Hunter arriva all'ultima gara forte di uno showdown già vinto, quello di Atlanta, dove ha dimostrato il pieno proprio della sua condizione, e adesso potrà godere anche dell'appoggio di suo fratello, che non si gioca nulla e potrà dargli una mano all'occorrenza. Insomma, io se fossi in Craig, sì, gli basta un piazzamento da poco, questo è vero, però insomma non sarei poi tanto tranquillo, anche perché insomma un attimo che riemergano qualche
fantasmi,
sì, un po' di fantasmi del passato, poi con tutto che Craig ovviamente sta meritando alla grandissima questo titolo, e ripeto, anche lui in 450 andrà molto forte perché ha raggiunto una bella consapevolezza. Sarà uno showdown molto interessante. Craig non può contare tanto su dei compagni di squadra, perché i più forti si sono fatti male tutti. C'è Thrasher che va e non va, quest'anno è un po' altalenante.
No, possiamo dire, non conta su nessuno, dai, non può contare su nessuno. Può contare solo su se stesso.
Sì, dipende tutto da lui, è mano sua, anche perché, ripeto, il vantaggio è molto buono. Può permettersi anche un errorino, magari, purché non sia eccessivamente sanguinoso.
Diciamo che, ecco, sarebbe, al netto di tutto quello che abbiamo detto su Hunter Lawrence, sarebbe davvero una beffa per Craig, perché lo dicevi tu prima, lo merita questo titolo, bisogna essere molto onesti, molto chiari, è sempre andato sul podio, e ha dato prova di essere il pilota più veloce. Poi ovvio che adesso il ritorno di Hunter Lawrence è stato davvero molto importante, e abbiamo visto quello che il fratello di Jet è riuscito a fare, però effettivamente Craig ha un buon vantaggio da gestire, credo che lo farà, poi è ovvio che tu mi insegni, Fede, che motocross e supercross non hanno nulla di certo, soprattutto quando ti giochi con qualcosa di importante. Showdown è sicuramente un fattore di rischio in più per lui, il fatto che Jet abbia già vinto il titolo lo mette nelle condizioni esclusivamente di lavorare per il fratello, e quindi è ovvio che non ha compagni che lo possono aiutare o sostenere in modo competitivo, non sarà facile, però insomma ha ancora un buon bottino di punti e credo che riuscirà a portare a casa il titolo, credo.
Non più tardi di 3 anni fa mi stava giusto tornando in mente lo showdown di Las Vegas con San Cirulo che si divorò un titolo,
mamma mia,
sbagliando tutto lo sbagliabile nella finale di Las Vegas. Aveva un vantaggio un po' inferiore, perché ora Craig Lawrence parliamo di 18 punti, quelli di San Cirulo erano 8, però lo showdown è sempre una cosa a parte, cioè corrono i migliori, corrono piloti che con cui non hai avuto a che fare sostanzialmente in tutto il resto del campionato, quindi ci sono tanti punti di domanda in più.
Sì, passa tutto dalla partenza, chiaramente lì ci giocherà tanto lì.
Sì, anche perché tra l'altro ho visto che la pista di Salt Lake City mi sembra abbastanza contorta, diciamo. Potrebbe non essere facile, poi chiaramente bisogna vederla con i piloti in pista.
Sì.
Però guardando il disegno mi è sembrato un tracciato piuttosto contorto, quindi anche a livello di rimonte, sì, anche a livello di rimonte, in caso di errori qua e là, non sarà facile. O sembra che possa non essere facile.
Quindi, ultima prova del Supercross, i mesi sono volati, siamo partiti a gennaio e si arriva a maggio, quindi si chiuderà la stagione 2022 del Supercross per poi aprirsi quella del National. Fede, ricordiamo che invece nel fine settimana si corre da noi, in casa nostra, perché si arriva a Maggiore per quanto riguarda un mondiale di motocross che ha bisogno in MGP di insomma un po' una scossa, ecco, per ritrovare i protagonisti che devono lottare contro un Team Geyser che in questo momento è totalmente inaffrontabile, perché sta vivendo una stagione sostanzialmente perfetta. C'è la MX2, come spesso abbiamo ricordato, lo facevi anche tu, Fede, l'ultimo podcast, che invece è molto viva, Mago Gerzi, Tom Vial, ma anche altri protagonisti che di gara in gara si avvicinano sempre di più, e comunque abbiamo nomi diversi che si alternano anche sul podio insieme a Gerz e Vial, e come dicevo anche l'ultima volta, insomma, gara d'appello un po' per Mattia Guadagnini per provare a recuperare e a ritrovare una stagione che in questo momento è iniziata davvero in modo negativo, insomma, nel modo in cui tutti ci aspettavamo, ecco, con delle aspettative che erano differenti, mentre ora in questo momento Guadagnini è un po' giù di corda. Per il resto non aggiungo altro, Fede, perché di solito quando aggiungevo qualcos'altro poi non si riusciva a far niente. Quindi non aggiungo.
Stiamo zitti.
Detto tante, questo, tante volte ce lo dicono, state zitti.
Stiamo zitti, esatto. E poi incrociamo solo le dita per il meteo. Ecco, questo indipendentemente da tutto, incrociamo solo le dita che il meteo possa essere nella due giorni di gara.
Uno come Guadagnini, visto quello che è successo l'anno scorso, potrebbe anche sperare nella pioggia.
Nella pioggia, però è Guadagnini l'anno scorso.
Quest'anno invece gli manca solo che piova.
Esatto. Non, esattamente. Benissimo, guys, si chiude qui il 100° podcast di Drop the Gate. Prossima settimana quindi scavaliamo, andiamo a 101, iniziamo insomma ancora l'avvicinamento a quota 200. Ecco.
Arriviamo al numero di vittorie di Evers, che è 101, tra un po' arriveremo a quelle di McGrath, che sono 103, e via così.
Esattamente. Detto questo, grazie Fede.
Grazie a te Andrea, alla prossima.
Alla prossima guys, ci sentiamo. Vi ho ricordato all'inizio podcast, insomma, tutti i canali per raggiungerci, social, p300.it, Spotify, ci trovate dappertutto. Ciao a tutti guys, buona serata, ciao.